Quando percorro avanti e indietro le vasche di una piscina, alla ricerca di quello stato di narcosi che mi coglie poco tempo dopo il ritorno all'asciutto, mi seguono inizialmente alcuni pensieri. Scorrono leggeri sulla superficie insieme alla mia chiglia, fluttuano appena sulla linea che guardo per non deviare. Per un'ora circa avrò soltanto alcuni gesti, con le braccia che a volte sembrano disegnare un arco deciso e tagliare l'acqua, oppure oscillare e cedere. Ripeterò gli stessi gesti fino a quando sentirò le spalle muoversi in un celeste che lentamente si solidifica. Allora risalirò dalla scaletta, ascolterò la doccia e il phon. E tornata a casa lentamente verrò richiamata nel fondo, dove si depone il governo delle mie forze. Alle prime bracciate, quando ancora l'acqua non è stata dissodata e i miei archi procedono incerti, mi sembra di continuare a scrivere su un foglio limpido con tutto il corpo. Penso che si arrivi alla fine di un verso, come di una vasca, muovendosi all'interno di una misura. Una serie di gesti si ripete fino a che si raggiunge una sorta di equilibrio, per cui sembra di non muoversi, ma di essere portati. Chi infrange il codice di movimenti e si dibatte oltre la forma stabilita, affatica il suo corpo e alla lunga lo addolora. I suoi schizzi suonano stonati, non necessari. Sbaglia per incapacità o per ignoranza. Ne vedo diversi avanzare sul dorso battendo le gambe con le ginocchia piegate, oppure andare di continuo a urtare i galleggianti delle corsie. Il fatto è che i movimenti sono già tutti scritti. L'unico pensiero è quello di aderire, di eliminare ogni intenzione che fuoriesce dal tracciato. Anche se si arriva al bordo della vasca con un turbinio di rabbie e di rancori, nello stesso istante in cui ci si affida all'acqua, le passioni come scorie tendono verso il fondo, liberano i propri riflessi nel gioco della superficie. Con il roteare delle braccia e il battere delle gambe, poi sembrano del tutto dissipate. In realtà hanno obbedito a leggi più grandi dell'istinto e all'interno di quel rito di obbedienza si sono placate. Allo stesso modo, quando ci si affaccia alle soglie di un verso, non si arriva alla sua fine senza che lo stato emotivo che ci portava non sia stato in qualche modo addomesticato. Si scrive con la stessa cieca consapevolezza con cui si nuota. Ogni intenzione o slancio deve essere sorretto da tutto il corpo, approvato dalle sue forze e dalle sue riserve. Ogni gesto deve misurarsi con la necessità di toccare infine il bordo della vasca. Non si sovverte la tradizione in un attimo, in un sussulto di immaginazione eccedente. Semmai nascerà un nuovo stile o una variante all'interno di quello codificato, sarà per un progressivo e lento distacco dai movimenti precedenti, attraverso prove calibrate, minime infrazioni accolte. Lo stile libero non esiste, non si è mai liberi se si vuole nuotare. Da Un verso e una vasca e altri appunti sulla poesia. Le uova ci sono e l'oca le cova. Forse è passato un mese, forse tre. Un vecchio che viene a potare la siepe dice che il tempo della cova è terminato, che là sotto, se c'è qualcosa, è tutto morto e che se non si tolgono le uova, l'oca continuerà ad avvolgerle nel ventre, fino a perdere le forze e ad ammalarsi. Il vecchio allora si china sul nido, prende le uova una a una, le avvicina all'orecchio e le scuote. Quelle che fanno un rumore sordo, le spacca contro una pietra. Sulle zolle si apre un liquido rosso e marrone, gelatinoso e maleodorante. La maggior parte delle uova viene aperta, poche vengono rimesse nel nido. Assistiamo a questo rito consapevoli che una minima imperizia decide la vita. Anche nello scrivere c'è un tempo oltre il quale ogni più premurosa costanza e dedizione non valgono a nulla. Da quel testo non nascerà una poesia. Un lettore attento e con esperienza può aiutarci a riconoscere quale testo può avere ancora speranze. Forse con il tempo impareremo a distinguere da soli il suono della fissità e quello da cui può nascere la vita. Ma facilmente chi ha fatto le uova è portato ad aspettare oltre ogni limite, a riversare nella possibilità tutto se stesso. Certe cose invece non dipendono neanche del tutto da noi. A volte bisogna semplicemente alzarsi dal foglio, abbandonare il nido e continuare a muovere passi nell'erba. Senza un minimo di amore per se stessi non si parla, né tantomeno si scrive. Posso dirlo perché ho combattuto contro la mia statua di pietra, le ho lanciato calci e pugni. Forse nella furia l'ho appena scalfita. Poi ho smesso di fissarla con gli occhi bianchi di ostinazione e lei si è lentamente sgretolata fino a riprendere consistenza umana. Contro noi stessi si può fare molto. Io ho desiderato e immaginato molto, ma scivolava sul polso la lametta e la linea gialla non si faceva oltrepassare. Contro di me ho fallito, non ho portato a termine, ho compiuto. Poi ho impugnato la penna e ho iniziato ad aprire lunghi tagli sulle braccia. Più era profondo ed esalto il colpo, più stillava gioia. I versi sono voli di un insetto imprigionato. Non si sa che cosa abbia portato l'insetto attraverso la fessura. Un istinto innaturale, forse, una bussola infranta. Una volta nella casa, si accorge presto che non è il suo luogo. Un verso nasce quando l'insetto cerca la via d'uscita, dirigendosi dove vede più luce. La fine di un verso è il battere dell'insetto contro la parete invisibile del vetro. Voli e versi si ripetono a una cadenza che si fa più ossessiva con l'aumentare della consapevolezza che la vita continua fuori, da dove si è venuti. Voli e versi sono fallimenti. La maggior parte degli insetti si consuma dentro la casa. Si afflosciano alla fine arresi, si posano inebetiti dall'urto continuato. La poesia mi ha condotto a questa sorta di precisione assoluta che abdica a se stessa. Fissando esattamente, con tutta la tua concentrazione, il tuo bersaglio, lo manchi sempre, ma giungi a un punto vicino che si apre indefinitamente. La parola a cui sei arrivato contiene molto più di quanto tu stesso le chiedevi. L'esperienza a cui volevi dare una forma si schiude mostrandoti la traccia di altre vite che non avevi sospettato. Tornando poi a lavorare sui testi, lascio che si aprano altri occhi nei miei. Con la misura di questo distacco, aspetto che cadano, come foglie secche, tutte quelle immagini che parlano della mia vita senza riscattarla. Ogni libro si compone sul pavimento, come cercando fondamenta, un foglio accanto all'altro, formando sequenze che si sciolgono e frantumano. Da una parola o da un verso continua a provenire un sottile richiamo, come una perdita di corrente. Fino a che a un tratto scende finalmente il silenzio. La scrittura è una chirurgia dell'anima che chiede mano ferma È un luogo profondo in cui convogliare l'incertezza e il tremore. È una pratica di autochirurgia interiore. Può condurci a riaprire condotti vitali che si erano intasati, donandoci energie e possibilità di conoscenza che non immaginavamo di avere. Può aiutarci ad abbandonare finalmente una parte che comprometteva la nostra esistenza o impiantarci l'organo che può salvarla. Per questo chiede soltanto noi stessi, la nostra più alta capacità di attenzione e di presenza. Ciò che continua a vorticare in noi, prendendo altre forme e nomi, generando altri accadimenti che riverberano uno stesso dolore, potrebbe entrare nel nitore di una parola che è gesto compiuto nella piena presenza di noi stessi, gesto che ci salva. Quando ciò accade, siamo come un arciere di fronte al bersaglio. Prima che la freccia giunga a destinazione, sente se è riuscito a essere lì dove è chiamato a essere, nella propria coordinata dello spazio. Se ciò avviene, anche quei luoghi che portano a deviare lo sguardo, a chiudere gli occhi, sono stati attraversati dalla luce della presenza. Allora la freccia lanciata centra il bersaglio. L'operazione chirurgica ha buon esito.